Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, un brano dal profeta Michea, in molte Bibbie, è a pagina 917, ma dipende dalla Bibbia che avete, uno dei profeti minori, dopo Giona. Dire prima di Abacuc non aiuta tanto, dopo Amos, Michea, profeta che è vissuto un 700 anni prima di Cristo, lasciando delle parole profetiche molto preziose. Michea, il capitolo 4, e leggiamo dal primo versetto, un brano che parla di ciò che deve avvenire. Parla del millennio che tutti conoscono come nome, ma di cui le persone conoscono poco. Michea 4, versetto 1. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio per sempre. Alleluia. Ho avuto in cuore di leggere questo brano perché siamo stati in un terreno, siamo tutti in un territorio dove quasi quasi si vede il contrario di ciò che deve avvenire. Gesù ritorna e stabilirà la sua pace su questa terra e non si avrà più paura di nulla perché il Signore regnerà con Satana legato, i suoi seguaci, i seguaci di Satana legati pure loro e la Chiesa, i figli di Dio, quelli che gli appartengono, governeranno sulla terra. E tutti andranno dai figli di Dio per conoscere la via della pace. Le spade verranno cambiate in vomeri, le lance in roncole, e le nazioni non alzeranno più la mano contro altre nazioni. Siamo tornati a valle, è stata un po' un'esperienza normale, come si dice, l'esperienza della valle. Torniamo, leggiamo di nuove guerre, nuovi morti, nuovi massacri, nuove decapitazioni, ma con spavalderia. Popoli che insorgono contro altri popoli, le nazioni che vanno verso l'ignoto, verso l'incerto, verso il dubbio, i punti di riferimento sicuri, utili, autorevoli, sono sempre meno. La famiglia che scopro che fra poco saremo tutti dei criminali, perché insistiamo sulla parola di Dio che dice che c'è un solo Dio, gli altri dei sono fantasie umane, o peggio ancora, fantasie sataniche. La famiglia tradizionale, base della società, da quando Dio ha creato l'uomo e la donna, tutto viene minato, e ciò che è male viene definito un bene, e ciò che è bene viene definito un male. Come dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinarci maggiormente alla parola del Signore. In questi giorni abbiamo visto come il nostro Friuli viene minacciato, ma non solo minacciato, ma anche c'è questa distruzione in atto a causa dell'alcolismo. Non abbiamo visto persone ubriache in questi tre giorni, ma per giovani che bevono alle 7:30, giovani che a mezzogiorno già non riescono a camminare, persone che a causa della droga non possono costruire nulla, persone che a causa della religione fasulla che hanno imparato come l'unica religione vera si rivolgono allo spiritismo per raccoglierne le conseguenze. Noi viviamo in un mondo dove dobbiamo andare ad annunciare la parola di Cristo. Noi abbiamo passato dei giorni bellissimi, ridendo, dicevo, ma devo stare attento perché ho giocato un po' a bocce e ho perso ogni partita che ho fatto, però ho giocato a rugby. E sarà forse questa l'ultima volta che lo faccio. Abbiamo avuto un tempo molto bello su in montagna. Però allo stesso tempo il profeta Michea nel primo capitolo ci dà delle parole terribili per chi ha un ministero profetico, chi ha un ministero evangelistico, missionario, apostolico. Nel primo capitolo, versetto 8, guardate lo stato d'animo di questo uomo. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. Questo è lo stato di chi porta la parola del Signore. Litigi, persone che non si salutano per stupidaggini. Abbiamo incontrato ancora la tragedia di vicini di casa che non si parlano per un metro di terreno. Hanno costruito la strada, ma quello è il mio terreno. E giù denunce, giù multe, spese enormi, ma soprattutto cose tipiche del mondo, questa incapacità di fare la pace, dove le persone si arroccano su una posizione, quel terreno è mio, e non si parlano. Noi, Chiesa del Signore, se vogliamo partecipare degnamente alla cena del Signore, innanzitutto dobbiamo esaminare se queste cose si trovano in noi, ma quello che voglio dire soprattutto in questo momento è che non possiamo rimanere indifferenti alla sorte delle persone che vanno verso la perdizione. Abbiamo trovato, ho detto a buia, delle persone dopo quasi 40 anni, causa di litigi, anche fra fratelli. Tipo, giusto per dire, lo spirito che è entrato fra di noi, tu puoi venire a casa mia, ma il pastore no. Non voglio sviluppare troppo questo tema. Persone che nel nome del Signore parlano male, cambiano lucchetti sulla proprietà di altri, obbligandoli a fare delle scelte. Abbiamo visto la parola profetica fasulla nella sua quasi manifestazione, che due conseguenze, il frutto che c'era è stato ingannato, ha seguito voci estranee, non da Dio, e soprattutto abbiamo visto dove avevamo anche una chiesetta, dove c'era una società, una comunità fiorente. Il fratello Renato ed io siamo andati di nuovo là, cosa abbiamo visto? Dove qualcuno col dito così, con lo spirito sbagliato, dicendo cose belle, ma con lo spirito sbagliato, io riempierò queste cose, questo luogo di credenti, e quasi quasi tutto il paese doveva convertirsi, non soltanto quel poco di frutto che c'era è stato perso, proprio la morte ha accolto anche quasi subito qualcuno. Quel luogo della promessa per uno spirito mondano, carnale, adesso un prato verdissimo che l'abbiamo visto, non ci hanno più costruito niente, c'è nulla. E questo deve essere un'esortazione ad operare con uno spirito umile. Dio si rivolge al popolo al tempo di Michea, e vorrei esaminare alcuni peccati di quel periodo. Versetto 1 del secondo capitolo: guai a quelli che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro letti per eseguirlo allo spuntare del giorno, quando ne hanno il potere in mano. Anche questo qua, pensare il male quando siamo soli, per poi eseguirlo alla prima occasione, se troviamo che tramiamo il male, che il Signore ci liberi di questo qua. Un'altra cosa, versetto 8, ma da tempo il mio popolo è trattato da nemico. Voi strappate il mantello dalla veste a quelli che passano tranquilli, che... Versetto 9, voi scacciate le donne del mio popolo dalle case che sono a loro care, voi togliete per sempre la mia gloria ai loro figli. Ma voi odiate il bene e amate il male. Il profeta ha queste cose in cuore. Ascoltate, la minaccia del castigo è colui che lo manda. Ci sono ancora nella casa dell'empio tesori illecitamente acquistati. I ricchi della città sono pieni di violenza. I suoi abitanti affermano il falso, la bugia, nel nome del Signore, a nome di cose buone, alte, e la loro lingua non è che inganno nella loro bocca. Michea, nell'ultimo capitolo, tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello. Le loro mani sono pronte al male per farlo con ogni cura. Il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere, il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. Potrei andare avanti, il tempo non permette, forse non so neanche se è utile fare elenchi di peccati. Anche perché, fratelli, dopo una settimana, dopo un mese così benedetto, con cose belle che stanno anche per arrivare, cose programmate, che ci suscita un certo di entusiasmo, io vorrei esortarvi, anche durante questi ultimi minuti di questa parola, ma soprattutto mentre prendiamo la Santa Cena. Qualcuno ha parlato l'altro giorno, non mi ricordo neanche chi è, ha detto, se ho peccato, ho detto togliamo via quel se, tu hai peccato, permettermi, in base a quello che è scritto. Vorrei esortare la Chiesa del Signore per lo spirito di gioia che ha permesso anche ai bambini di cantare in questa maniera con un messaggio così importante anche per noi grandi. Vorrei esortarvi a fare un passo in avanti. Spiritualmente, moralmente. Cos'è che tu potresti fare, dire, quale atteggiamento potresti accogliere che farebbe tanto piacere al Signore? Non sto parlando dei peccati, tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro, ci siamo trovati in mezzo a tanti di quei peccati di, ho detto prima, alcol, di droga, di violenza familiare, vite distrutte, mancanza di perdono, l'incapacità di costruire qualcosa di positivo. Vorrei esortare la Chiesa oggi, quanti parteciperanno a questa cena, di santificarsi, nel senso, Signore, cosa posso fare, cosa posso desiderare, cosa posso amare che farà piacere a te, che segnerà un piccolo passo in avanti per me. Anche davanti al grido di questi bambini, la responsabilità nostra, davanti al Friuli, responsabilità nostra. Davanti alla situazione politica italiana e europea, rimarremo indifferenti o ci lasceremo coinvolgere da quello che è il peso del Signore? Questo grido è un grido non facile dell'evangelista, del pastore, del servo del Signore, del monitore, della monitrice, di chi si presenta come cuoco in un campeggio, chi si presenta per organizzare le cose anche lì, o chi ha pensato alle spazzature. Ma il grido di queste persone è questo. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, la disperazione, grida lugubri come lo struzzo. Fratelli, vogliamo, mentre ci prepariamo alla Santa Cena, fare un passo in avanti verso il Signore. Se c'è da ravvedersi di certe cose, ci ravvediamo. Il Signore sta ristabilendo le cose, sta già dando alla Chiesa l'assaggio di quello che sarà il millennio. Fratelli, la mia preghiera è che possiamo davvero tutti insieme, nella gioia del Signore, partecipare. Un'altra parte di Michele dice che la gente va in giro con la testa bassa dalla vergogna. Che possiamo conoscere la vergogna dove è necessario, ma poi ci alziamo, non col proposito di rimanere sempre lì, ma col ravvedimento, col cambiamento, col proposito di avvicinarci al Signore, perché a volte pensiamo, io devo afferrare questa cosa per essere felici, per fare del bene, ma non c'è peccato, non c'è cosa non gradita al Signore che possa darci la felicità, che ha un futuro sicuro, entusiasmante. Vogliamo, fratelli, stare davanti al Signore per lo Spirito Santo. Io volevo portarvi una parola, ma è lì, ma non ve lo anticipo. Dio esiste, ve lo spiego io, Dio esiste, ma finché non è Dio che vi dice Dio esiste, io esisto, vi serve poco. Abbiamo la parola profetica, oh, ci sono le profezie, c'è la prova matematica che Dio esiste, però è tutta cosa nella mente o volendo roba che riguarda l'anima. Ma finché le cose del Signore non ci vengono rivelate dallo Spirito Santo, non ci servono niente. Ma come facciamo? Questa è la parola, fratelli, con il cuore, ve lo porterò prima o poi. Come possiamo operare per lo Spirito, andando oltre ciò che è l'anima, la carne, la mente, la parte naturale dell'uomo? Come possiamo sviluppare un rapporto spirituale con Dio? Una delle prime cose è per mezzo dell'ubbidienza, perché se l'uomo è morto per un atto di disubbidienza che ha interrotto il rapporto con Dio, sarà per un atto di ubbidienza che egli torna nel rapporto giusto con il Signore. Per questo vi esorto adesso, prima di prendere la Santa Cena, di dedicare del tempo non a pensare agli altri. Se pensate ai miei difetti, non avrete tempo per elencarli tutti. Ognuno pensi al proprio stato spirituale, si metta a posto con il Signore, perché la cena sia davvero un momento santo, un momento di vera comunione con Gesù, perché la comunione significa che come è Gesù, così vogliamo essere noi, e noi aggrappiamo con ogni forza ciò che Gesù è per avere comunione con Lui. Amen.